Bentornati amici di Social in Tech ed eccoci ad un'altra puntata dell'angolo di Federico. Allora ragazzi, questa settimana è uscita qualche notizia, più in particolare qualche rumors che abbiamo già un po' citato negli scorsi podcast, però diciamo che c'è qualche cosina in più. Ma più che altro vorrei iniziare con una notizia che è un po', diciamo, incredibile da un punto di vista di prestazioni, perché parlo di test benchmark, quei test che vengono effettuati tendenzialmente sui nuovi prodotti che escono di qualsiasi marca in ambito tecnologico, che possano essere computer, che possono essere tablet, che possono essere smartphone, e insomma vengono confrontati con gli altri concorrenti per cercare di capire se veramente le nuove uscite sono così performanti come la casa madre dice. Ebbene, qualche settimana fa sono usciti i nuovi Samsung Galaxy S22. Insomma, diciamo che me la rido un pochino, ragazzi, perché effettivamente c'è da dire che da questo punto di vista Samsung si è un po' vista tirare contro una bella mazzata, perché ci sono stati dei benchmark di questi nuovi Galaxy S22 Ultra e anche per quanto riguarda i Plus, anche per quanto riguarda l'S21 Ultra, insomma, diciamo ci sono state le varie categorie di controparti, ma non poteva mancare quello nei confronti di iPhone 13 Pro Max. Ebbene amici, l'iPhone 13 Pro Max ha surclassato, nonostante la differenza di tempo, cioè di rilascio del dispositivo della Samsung rispetto a quello dell'iPhone, che è avvenuto ben più tardi, possiamo dire circa un 6 mesi almeno dopo. Ebbene, i risultati sono tutti in favore dell'iPhone. Ebbene, partiamo con il single core da 1735 e il S22 Ultra, che è il top di gamma, 1232. Ma andiamo al multicore, iPhone va a 4647 e il Samsung S22 Ultra a 3433. Insomma, diciamo subito una bella mazzata per quel di Samsung, che è vero ha rilasciato un smartphone che a quanto pare essere un ottimo aggiornamento della precedente versione, però pur sempre la Apple, da questo punto di vista, insomma, non lo dice la Apple, lo dicono i benchmark, è di tutt'altro livello, e per chi come me è un amante Apple, diciamo, tanto di cappello. Torna, cara Samsung, a rimettere un po' le mani nei riguardi dei tuoi dispositivi e cerca di perfezionarli meglio, perché se già un prodotto nuovo è inferiore a livello di potenza di uno uscito mesi fa, insomma, c'è un po' da rivedere le cose. Ma bando alle ciance, andiamo ad un'altra notizia nei riguardi di questo famoso 8 marzo. Insomma, la festa delle donne, Apple sembra che arrivi con delle novità succose. Si parlava di iPad, si parlava di iPhone SE, ma si parla soprattutto dei nuovi Mac. Ebbene, Apple pare aver registrato nel database Eurasian rispettivamente tre modelli, ossia un A2615, un A2686 ed il A2681. Molto probabilmente, quindi, di cosa stiamo parlando? Dei nuovi Mac che presenterà nell'evento di marzo. Insomma, ormai stiamo aspettando con trepida attesa questo evento e che Apple porti con sé dei nuovi dispositivi che ci facciano ben sperare e amarli sempre di più. Non è nei riguardi di queste tre nomenclature, di questi tre codici, almeno uno di essi si legge nelle note che è un portatile. Quindi si potrebbe ipotizzare essere questo nuovo MacBook Pro da 13 pollici aggiornato. Quindi ricordiamo che c'è in catalogo il 16 pollici, il 14 pollici, ma ancora persiste il 13 pollici, che è il 13 Pro, quello con M1, la prima versione, che potrebbe ancora rimanere in catalogo con questo nuovo modello. Diciamo che quello che invece parlano sempre i nuovi rumors, ma non tanto di questo evento dell'8 marzo, quanto comunque di un'uscita nel 2022 dell'iMac Pro con display più grande ed addirittura i mini LED. Quindi non sembra essere tanto lontano questo dispositivo. Un report targato DigiTimes di fine 2021 infatti aveva escluso la possibilità di uno schermo mini LED. Poi c'è, secondo Young, invece c'è questa definizione invece dell'iMac Pro con display mini LED. Diciamo che dall'altra parte si tratta di una caratteristica che lo accomunerebbe ad altri due dispositivi Pro, ossia i MacBook Pro, che sono stati infatti svelati lo scorso ottobre, quello da 14 e 16 pollici, e l'iPad Pro da 12.9 pollici. Invece l'iPad Pro 11 pollici non ha il mini LED. Diciamo che questa prospettiva potrebbe essere anche valida, potrebbe essere un rumors effettivamente appetibile e quantomeno vicino alla verità. Se dobbiamo considerare questa ipotesi di mini LED, allora anche considerando che alla fine i MacBook Air dovrebbero montare questo pannello mini LED, diciamo che tutto l'insieme può effettivamente dare man forte a questa voce. Andando invece da un'altra parte e parlando di quello che è l'iPhone, si parlerebbe di un iPhone con questo famoso Touch ID. Diciamo che noi all'inizio l'avevamo tanto sperato di averlo sotto il display, poi l'abbiamo visto con iPad Air sul tasto Power. Insomma, tornerà o meno questo Touch ID su un top di gamma Apple? Ce lo stiamo domandando un po' tutti. Ormai diciamo che le voci nei riguardi di questo dispositivo si sono un pochino di più placate, però dall'altra non dimentichiamo che potrebbe essere una feature davvero molto interessante per avere intanto uno doppio sblocco, sia con Face ID che il Touch ID, che può essere più rapido da certi punti di vista. Però ecco, dobbiamo capire se questa evoluzione del Face ID abbia portato a eliminare o meno questa voce. E diciamo che con l'imperversare della pandemia di Covid-19, la vera rivoluzione era quello di inserire semmai un Touch ID sul tasto Power o comunque sotto il display di un iPhone. Tutto ciò non è avvenuto, ma abbiamo avuto semmai una evoluzione del Face ID, addirittura anche per chi non possiede un Apple Watch. Tutto ciò è ancora limitato ad una versione 15.4 beta di iOS. Però diciamo che anche da questo punto di vista c'è stato un evolversi di questa tecnologia. Soltanto gli iPhone di ultima generazione possono fare tutto ciò, perché hanno ovviamente un rilevatore biometrico decisamente superiore rispetto agli altri modelli. E quindi abbiamo o no questa intenzione di portare il Touch ID? Insomma, dal mio punto di vista io non lo denigrerei ancora il Touch ID, anzi lo porterei sul tasto Power e nemmeno sotto il display, per non andare a magari portare una tecnologia superiore. Insomma, basta sul tasto Power, sperando che magari negli spazi che ci sono per doverlo inserire non si vada a eliminare della batteria. E da questo punto di vista diciamo che effettivamente fa sempre comodo avere quel qualcosa in più rispetto ad averlo in meno, come mi hanno sempre insegnato. Poi, cari amici, vorrei parlare anche di quello che invece riguarda un report dell'ente australiano Aya Health, che riporta che chi possiede un Apple Watch aumenta la propria attività fisica del 35% rispetto a chi non ce l'ha. Una notizia che sicuramente, da un punto di vista realistico e non tanto astratto, potrebbe essere vera. Chi infatti possiede un Apple Watch è decisamente più incentivato a fare un po' di movimento, a ricoprire quelli che sono tutti gli anelli, a completare i vari anelli durante la giornata, ed è anche dal mio punto di vista un prodotto che è molto, ma molto vicino a quello che è l'ambito fitness, vicino al punto sia del campo salute ma soprattutto del fitness, più del prodotto in sé nei riguardi di appuntamenti, di quindi notifiche, di chiamate, insomma, diciamocelo fino in fondo, l'Apple Watch è più studiato per un ambito di fitness, poi è stato legato un po' più anche all'aspetto di salute e quindi è venuto sempre meno quello che è l'aspetto produttivo, perché alla fine ci prendiamo sempre in mano il nostro smartphone per andare magari a creare un evento, a spostarne un altro, a rispondere, insomma. Diciamo che da questo punto di vista Apple Watch, secondo me, puntando dal punto di vista fitness e da quello salute, è sempre in prima fila nei riguardi di altri magari concorrenti che vorrebbero puntare invece ad altre cose. Vi do un'altra notizia, inoltre ragazzi, parlando che fino al 24 febbraio c'è il 10% di cashback se si aggiunge una carta di credito nell'App Store. Quindi una promozione fino al 24/02/22, che per lo più è il giorno del mio compleanno, ed è disponibile quando si aggiungono da 1 euro a 300 euro sull'account. Il numero massimo di bonus consentiti è soltanto 1. L'accesso all'offerta può variare in base alle informazioni dell'account o alla cronologia degli acquisti e l'offerta è soggetta a termini ed a condizioni. Diciamo che quindi è una cosa carina che sostanzialmente Apple non è abituata a fare, però insomma godiamoci quel che poco ci dà e speriamo comunque in tante altre belle offerte sempre da parte di Apple. Non finisco ancora il mio podcast perché voglio parlarvi di un'applicazione come è di consueto e voglio parlarvi di un'applicazione decisamente interessante per quanto riguarda i film e le serie TV. Questa applicazione si chiama Infuse. Non so se qualcuno di voi ha già conoscenza di questa applicazione, ma è un'applicazione che è già presente su App Store da parecchio tempo. È un'applicazione che è sempre stata posta in contrasto con un'altra, ossia Complex, che sono due, diciamo, alla fine due servizi di intrattenimento streaming. Però non è il classico streaming come lo intendiamo noi, cioè come può essere Netflix, può essere Amazon Prime, può essere Disney Plus, insomma, è un streaming dei prodotti, quindi delle serie TV, dei film di cui abbiamo già possesso. Quindi diciamo che è un attimino diversa la cosa. In questo caso fungono sempre molto bene in ambito NAS, perché aggregare tutte le nostre collezioni all'interno di un NAS può portare ovviamente poi a sviscerarle nei vari nostri prodotti in giro, che possa essere un tablet, che possa essere una TV o quant'altro. Da questo punto di vista Infuse ha avuto con la sua nuova applicazione, perché ora siamo alla versione numero 7, offre decisamente delle funzionalità di streaming molto più potenti, anche una sincronizzazione con Tract, che è una famosa, un famoso sito in cui possiamo andare a tracciare, fatemi il gioco di parole, facciamo proprio quelle che sono le attività nei confronti delle serie TV, dei film che abbiamo visti. Quindi potremo andare a cliccare, biffare su quelle varie serie e film che abbiamo già visto, dandoci un voto, mettendo un commento, e quindi avremo tutta una sincronizzazione con questa applicazione web, che è anche sui vari dispositivi mobili, direttamente con Infuse. Abbiamo l'AirPlay, ma abbiamo anche tanto altro, perché questa applicazione comunque innanzitutto è famosa per essere multipiattaforma, infatti sia per iOS che macOS ed anche per Apple TV, quindi TV OS, ovviamente anche iPad OS. Questa nuova applicazione soprattutto è nuova nei riguardi dell'applicazione Mac. Infatti, diciamo che questa applicazione si è decisamente, da un punto di vista di grafica, di design, ammodernata molto, resa molto più reattiva, molto più bella a vedersi, ed utilizza iCloud per mantenere sincronizzati quelli che sono i vari metadati, le impostazioni di libreria, l'avanzamento delle riproduzioni tra tutti i dispositivi. Per cui, cosa voglio dire con questa ultima opzione? Che se noi vediamo un film, lo vediamo su iPhone, lo interrompiamo a 3 minuti, su iPad ce l'abbiamo fermo a 3 minuti e possiamo continuarlo, possiamo poi rifermarlo su iPad e rivederlo nuovamente su Mac direttamente al minuto, al tempo in cui era stato fermato sull'ultimo dispositivo. Quindi decisamente interessante. Si può avviare un video su iPhone, infatti tornare facilmente anche su quello su Apple TV. E nel caso in cui si usi Plex, sincronizzerà anche lo stato di produzione su di esso. Per cui, diciamo, ragazzi, è un'applicazione davvero molto molto interessante. Oltre ad essere un'ottima app, anche come vi ho appena detto, da un punto di vista grafico, c'è anche molto sotto quello che è il cofano. Infatti supporta la riproduzione di video HDR 4K, quindi Ultra HD, con un efficiente di decodifica hardware di H264 e H265. Può anche scaricare direttamente i sottotitoli da opensubtitles.org, la famosissima famosissimo browser dove andremo a trovare tutti i vari sottotitoli, potremo inserirli all'interno dell'applicazione. In ogni caso, se non si sta utilizzando un server multimediale, può anche caricare video da AirDrops, iTunes, FTP o anche da browser web. Supporta lo split view nativo e il picture in picture sui vari dispositivi supportati, ovviamente, e funziona con opzioni versatili di zoom, ritaglio, proporzioni e allineamento in ambienti teatrali di fascia alta. Una delle caratteristiche preferite dal sottoscritto è quello della riproduzione a velocità variabile, cosa che invece nei riguardi di tanti altri, sia dal punto di vista di streaming, come vi ho citato prima, che da un punto di vista anche di Plex, non succede. Quindi, se si sta cercando di lavorare con un grande backlog di contenuti, si può anche velocizzare la riproduzione del video fino a 1.5 o addirittura a 2x. Infuse nasce come applicazione gratuita, ma abbiamo la versione Pro che è disponibile solo in abbonamento in app oppure attraverso un acquisto una tantum, e ovviamente coprirà tutti gli aggiornamenti futuri. Tutti gli acquisti in app possono essere condivisi con i membri della famiglia utilizzando quelle che sono le funzioni native di In Famiglia di Apple, e insomma le versioni quindi possono essere sia con abbonamento mensile che con abbonamento annuale, oppure, come vi ho detto, acquisto una tantum, quindi lifetime a vita. Con l'aggiornamento Pro, quindi con questo Infuse Pro che dovremo andare a sbloccare con l'abbonamento o l'acquisto una tantum, avremo più formati di file, supporto AirPlay, audio Dolby True HD e DTS HD a 24 bit, lo streaming da servizi cloud e tutte le funzionalità future nelle versioni 8, 9, 10 e successive. Un'applicazione che nel tempo si è davvero aggiornata costantemente, ora con la versione 7 ha fatto un salto di qualità davvero importante, e che dire quindi, ragazzi, ve la consiglio particolarmente. Con questo, ragazzi, vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, vi auguro una buona settimana, un buon weekend da Social & Tech. Ciao!